che ho nel cuore e mi auguro che sia il messaggio che Dio mi ha dato per poterlo trasmettere a voi. E vi leggerò alcuni versetti dall'Epistola di Paolo a Colossesi, al capitolo 2. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Paolo si rivolge a queste persone che alcuni o molti, non so, non lo avevano nemmeno mai visto, però era ben a conoscenza di queste persone, della vita che svolgevano, della testimonianza che rendevano, e lodandoli della loro vita spirituale, li mette in guardia. Li mette in guardia dicendo nessuno vi inganni con parole seducenti, perché questo è un pericolo che c'è sempre stato da quando la Chiesa è sorta e ci sarà fino a che la Chiesa non sarà rapita nel cielo, perché questo mondo giace nel maligno, questo mondo è dominato dalla menzogna del maligno, perché è il principe della menzogna, Satana, e Satana gestisce. A Gesù gli disse: quello che vedi è mio. Gesù non gli disse non è vero, gli disse, fece un altro discorso Gesù, ma non smentì Satana in questo. Quindi veramente è nelle mani di Satana questo mondo, e la menzogna, l'inganno fa parte, è radicato nell'umanità che è sottoposta a queste trappole, a questi insegnamenti, a queste, come si dice qua, insinuazioni che Satana mette. È sempre stato il suo compito, è cominciata così la sua opera fin dall'origine dell'umanità, mettendo il dubbio, facendo credere il falso per portare le persone al suo piano, al suo volere. E ce ne sono tanti di tipi di inganno in questo mondo, a cominciare dalle telefonate che vi fanno tutti i giorni perché vi vogliano far risparmiare. Questo mondo si occupa tanto di voi che ha a cuore quello che spendete, perché vi vuol far spendere meno. Allora vi chiedono una bolletta, perché poi attraverso quella bolletta loro vogliono un numero. Quando hanno quel numero voi vi trovate con un altro contratto. Vi ingannano. Magari vi trovate anche a pagare qualche cosina meno, ma vi hanno ingannato, perché vi hanno estorto un contratto non lealmente, non chiaramente, ma facendovi credere altre cose. Qualche volta invece pagate anche di più. Non è detto che sia sempre un vantaggio. Qui nella Chiesa, per esempio, ci hanno cambiato il contratto, non solo qui, una settantina di comunità, hanno cambiato il contratto a tutte senza nessuna autorizzazione da parte nostra. Lì hanno falsificato anche le firme. E comunque, vabbè, è stato risolto, è stato tutto riappianato. Ma questo tipo di inganno qui ha una conseguenza molto limitata. Ma quante persone si sente dire alla televisione, si legge sul giornale, che sono state ingannate? In genere sono persone anziane, che vengono raggirate, gli viene presa la pensione, gli vengono presi i risparmi, vengono sacrificate grandemente da persone che si presentano in un modo o in un altro, sono tanti i sistemi con cui si presentano, e sempre cercando di colpire la sensibilità di queste persone per renderli disponibili alle loro richieste, e gli si fanno consegnare i risparmi, si fanno consegnare la pensione, si fanno in qualche modo così, si fanno mettere, acquistano soprattutto la fiducia di queste persone. E anche questo, perché siano situazioni gravi, hanno sempre comunque una conseguenza limitata, perché se riguardano la sfera materiale, riguardano un periodo di tempo. Ma ci sono degli inganni che hanno un potere maggiore, quello di danneggiare spiritualmente. E questi inganni qui, che sono quelli che Paolo evidenzia perché questi credenti di Colosse stiano attenti, sono conseguenze eterne, perché c'è la possibilità di essere trascinati in una situazione che si perde di vista quella che è la realtà che la parola di Dio ci vuol mostrare. Quante volte vi capita, a me mi capita spesso, con la posta elettronica, che arrivano dei messaggi, qualche volta anche piuttosto ingenui, certi, fai bloccata la carta di credito, bisogna che tu rimetta le credenziali perché possa essere riattivata, sì, ho capito. E oppure fa, puoi guadagnare migliaia di euro il giorno, sì, buonanotte. Ma ci sono anche delle come dire, messaggi che sembrano innocui, ma ci portano poi a indagare, a dei siti che sono molto pericolosi, perché parlano in maniera subdola, ci fanno credere delle cose che in realtà non hanno nessun fondamento. Ma noi dobbiamo stare attenti, come dice Paolo qui a questi credenti di Colosse, ha visto tutte le cose belle che stanno facendo e prega per queste persone, e augura a loro tutti i tesori della sapienza di Dio. Ma dice che nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente, e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. È importante mantenersi radicati nell'insegnamento ricevuto affinché possiamo camminare non guidati dall'andamento di questo mondo, ma guidati dalla parola di Dio. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento, radicati, abbarbicati, attaccati fermamente, non superficialmente, ma proprio in profondità, edificati, costruiti, impegnati, praticamente cresciuti in questi insegnamenti, rafforzati dalla fede, quella fede che si ha dall'udire, non le cose che trasmettono alla televisione, al cinema, nei teatri, che raccontano di cose dove la moralità, ragazzi, è sempre più bassa. Tutti i giorni c'è qualche cosa di nuovo che ci porta a considerare come normale cose che normali non sono, perché il bene sta sparendo e quello che è male, che è sempre stato male, che la parola di Dio testimonia che è male, viene considerata una cosa normale, una cosa anzi di qualità, una cosa giusta. Due persone che stanno insieme 6 o 7 anni, poi si lasciano, due persone, intendo maschi e femmina, anche perché ora c'è anche quell'altri tipi di accoppiamenti, ma due persone vivono la loro vita per un periodo di tempo, poi si lasciano, si trovano altri personaggi da stare insieme, è normale, è così. Funziona così. Perché stare insieme quando non c'è più nessun interesse comune? Magari ci sono i figlioli, ma non ce n'è questo un interesse comune sufficiente a far sì che le persone stiano insieme, evidentemente dal loro modo di parlare. Persone che invece stanno insieme una vita, no, quelli sono dei disgraziati. Come si fa a stare insieme una vita? Non è possibile. Si perdono tante cose deliziose. Questa è la moralità che c'è oggi, in questo ambito, ma non c'è solo questo di ambiti. Sono tante le situazioni, ma queste cose, queste come tutte le altre, tenderebbero a portarci a ragionare non secondo il pensiero di Dio, ma secondo il pensiero di questo mondo, che è un pensiero falso, perché chi lo governa è falso, un pensiero deleterio, perché porta alla morte, ma non alla morte fisica e basta, alla morte eterna. E per questo Paolo mette in guardia i lettori della sua lettera, che non si limita agli abitanti di Colosse, alla chiesa che è in Colosse, ma riguarda tutti coloro che la leggono, quindi compresi anche noi. Anche noi siamo in questa situazione di rischio, di pericolo, perché la Chiesa è sempre attaccata da Satana e bisogna stare in guardia. In molte circostanze, soprattutto nelle epistole di Paolo, i credenti vengono messi in guardia di stare attenti, di vegliare, di essere rivestiti della completa armatura per rimanere in piedi nel momento della battaglia, del combattimento. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Questo è il nostro compito, per salvaguardare la nostra fede. Camminare in Lui, mettere in pratica i Suoi insegnamenti, non gli insegnamenti di questo mondo. Mettere in pratica quella vita sociale, intesa sociale nella Chiesa, non sociale con l'esterno. La vita della Chiesa, metterla in pratica, vivere insieme per fortificarci gli uni gli altri, per scambiare le nostre esperienze, per fortificarci gli uni con gli altri, per andare avanti, per essere sostenuti quando non abbiamo forze, oppure per fortificare coloro che non hanno forze. Lo stare insieme, il vivere insieme comporta un un interscambio di capacità. All'inizio la Chiesa aveva messo tutti i beni a disposizione. Chi aveva qualche cosa lo vendeva e metteva tutto nella cassa comune. Questo è andato avanti per poco tempo, ma non era questo qui l'importante. È vissuto per un momento, ma poi è stato superato. Ma lo stare insieme, il vivere insieme, il collaborare insieme, il smettere le nostre risorse a disposizione degli altri, è questo il senso del vivere comune, è questo il senso della Chiesa, un organismo, un qualcosa di vivente, un qualcosa che è non un'associazione, non un club, ma un qualcosa di un corpo, come è stato, grazie, come è stato definito in altra parte della parola di Dio, un corpo che ha bisogno l'uno dell'altro, perché ognuno di noi è membra l'uno dell'altro, ognuno ha il suo compito, ognuno ha la sua capacità, ognuno ha la sua caratteristica, e tutti insieme formiamo questo corpo, un corpo che è una benedizione per noi, ma una benedizione anche per coloro che stanno fuori. Edificati in Lui e rafforzati nella fede, come vi è stata insegnata. Ricordiamoci come ci è stata insegnata questa fede. Valutiamo la nostra fede, esaminiamola giornalmente per andare avanti. Confrontiamoci, non per dire sono più bravo di te, non è questo il senso, ma per stare, come dire, nella giusta misura, per renderci conto qual è la nostra posizione. Se possiamo migliorare, miglioriamo. Se abbiamo in esuberanza, per, fra virgolette, trasmettiamola agli altri. Abbondate nel ringraziamento. Sembra quasi una cosa esterna questo discorso, ma se Paolo ce l'ha messo vuol dire che è importante. Abbondate nel ringraziamento. Oh bella. Ma se si abbonda nel ringraziamento vuol dire che abbiamo ricevuto qualcosa. Non sarà forse perché ci dimentichiamo o non prendiamo in considerazione a sufficienza le cose che riceviamo? Lisa ha detto che quel cieco ha preso in considerazione quello che aveva. Non si è pianto addosso sul fatto di essere cieco, ma quelle capacità che aveva, quelle opportunità che aveva, le ha messe a disposizione, a sua disposizione, per recuperare quello che gli mancava. Ma qualcosa aveva, e come se l'aveva, e quelle cose che aveva gli sono servite, sono state utili perché la sua vita potesse completarsi. Allora, se noi abbiamo qualche cosa, ma ce ne manca altre, non stiamo a piangere, mi manca questo, mi manca quest'altro. Guardiamo quello che abbiamo e usiamolo per ricevere quello che magari ci manca, per far sì che possiamo, ma ringraziamo. Il ringraziare vuol dire che riconosciamo che abbiamo qualcosa, perché si ringrazia per quello che abbiamo, non per quello che non abbiamo. E allora non ce lo dimentichiamo di ringraziare. Abbondate nel ringraziamento. Che cosa meravigliosa. Abbondare nel ringraziamento. Ah, Signore, io ho tante cose. Fai tutto. No, non ho tutto, ma ho tante cose. E per quelle cose che ho ti ringrazio. In Prima Corinzi dice un'altra cosa, ora ve lo cerco. Prima Corinzi, oh. al capitolo 3, versetto 18 dice: nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Gli altri possono ingannarci. Questo mondo può ingannarci. Satana e il suo mestiere cerca in tutti i modi di ingannarci. Ma ci possiamo ingannare anche da soli, secondo questo passo qui. Quanti ragionamenti sono stati fatti e vengono anche oggi fatti e saranno fatti anche nei tempi futuri intorno alla parola di Dio per screditarla, per sminuirla, per svilirla, per far sì che le persone si allontanino da essa. Nessuno si inganni. Valutiamo la nostra posizione, la nostra condizione. Qual è la nostra posizione nei confronti della parola di Dio? Crediamo nella parola di Dio? La crediamo fermamente? Sì, ma la parola di Dio è simbolica. Non la possiamo prendere alla lettera. Certo che c'è anche dei simboli, ma c'è anche delle cose da prendere alla lettera. No, certe cose non tornano, non possono essere così. Poi la scienza ha dimostrato diversamente. Può capitare di sentire dei ragionamenti di questo genere. Ma la nostra fede non deve essere basata sulla logicità dei nostri ragionamenti sulla base della parola di Dio. Non possiamo noi far chiarezza su tutti i punti. Ci sono dei punti che è difficile capirli. A volte sembra quasi, perdere di credibilità se uno dice: ma questo non so che vuol dire. Poi sentì il dottor Labanchi a suo tempo, che disse, rivalutò, diciamo, il fatto di non conoscere qualche cosa, perché la parola di Dio è parola di Dio, e se permettete Dio ne sa un po' più di noi, e se dice le cose in un certo modo, da parte nostra è importante accertarsi che Dio abbia detto le cose in quel modo che sono state scritte. Ma se poi non riusciamo a visualizzarle appieno, a applicarle appieno, a capirle appieno, non vuol dire che non va bene, non vuol dire che sono sbagliate. Vuol dire semplicemente che ancora non l'abbiamo capito, il Signore non ce l'ha rivelate. Quante cose sono state capite dopo? Anche storicamente ci sono stati tanti periodi, tanti fatti storici della parola di Dio che non venivano creduti perché non c'erano riscontri. Con il tempo sono stati trovati dei reperti che confermavano quanto la Bibbia aveva detto. La scienza cerca in tutti i modi di svilire quello che è scritto nella parola di Dio. Ma la parola di Dio non è un libro di scienze. Non possiamo trovare. Parla in linea con la vera scienza, ma non è un libro di scienze. Sarebbe come parlare a un bambino del corpo umano e spiegarglielo con parole che le possa comprendere. Non si può dire che uno non sono vere perché non sono spiegate scientificamente. È inutile a un bambino li parli scientificamente, non le capisce. Figuriamoci se nella parola di Dio 5 o 6 mila anni fa fosse parlato in maniera scientifica come la intendiamo oggi, che ci avrebbero capito? Niente. Ma la parola di Dio non ci vuol far capire, non ci vuol togliere le nostre curiosità. Dio ci ha dato la possibilità di indagare, di valutare, di studiare anche la sua creazione, perché la sua creazione parla di lui. Ci ha dato queste capacità, ma non ci ha mica voluto dire questo funziona così, cos'ha. No, ha semplicemente voluto far sapere che quello che è stato fatto l'ha fatto lui. E noi ringraziamo anche per questo il Signore, che ha fatto un mondo meraviglioso, deturpato poi dal peccato, deturpato dalla umanità, ma pur sempre un qualcosa che testimonia della sua sapienza, della sua grandezza, delle sue infinite possibilità. Per rimanere anche nel campo spirituale, quante dottrine però ci sono che non vogliono negare la veridicità della parola di Dio perché si darebbero la zappa sui piedi, perché vogliono parlare loro stessi di verità nella parola di Dio, ma distorcono le scritture con ragionamenti che non hanno senso se alla luce di quanto ci viene trasmesso. E lo dice anche Pietro, parlando di Paolo, che dice: ha scritto delle cose, leggetele, ascoltatele, cose importanti, cose vere, difficili da capire magari, lo dice, difficili da capire, che le persone, da una definizione di queste persone che ora mi sfugge, non lo voglio, ma persone che non accettano al pieno la parola di Dio, le distorgono a loro perdizione. Quindi anche questo è una condizione che c'è sempre stata, fin dall'inizio. Qualcuno che la parola di Dio ce la modifica. Io ho sentito dire le cose più assurde, e veniva presa a testimonianza la parola di Dio. I vegetariani che dicono: la parola di Dio parla dei vegetariani. Sì, ma ne parla, ma non parla anche di quelli che mangiano la carne. Gesù mangiava l'agnello per Pasqua, mangiava il pesce. Quindi non puoi prendermi la Bibbia a modello dei vegetariani. Diventeremo tutti vegetariani, perché quando sarà compiuto il tempo stabilito da Dio, dice che nessun danno verrà fatto sul suo Monte Santo. Il bue mangerà il fieno insieme al leone, e il leone stesso mangerà il fieno. Quindi nemmeno la natura stessa sarà cambiata, sarà stravolta. Quindi sicuramente ci sarà un cambiamento, ma questo non c'entra con quello di oggi. Ci sono ragionamenti tratti da dottrine, tipo New Age, che prendono spunto dalla parola di Dio, ma portano a tutt'altri ragionamenti, portano a tutt'altre conclusioni che non hanno niente a che vedere con la parola di Dio. I nostri amici, testimoni di Geova, anche loro hanno dei ragionamenti che non stanno in piedi alla luce della parola di Dio. Gesù, che non è visto come il figlio di Dio, che non è visto come parte della divinità, come divinità stessa, in qualche modo viene distorta. E la gente va dietro a questi discorsi perché parlano umanamente, parlano di cose che vengono accettate perché sono cose di questo mondo. Gesù disse: voi non siete di questo mondo. E chi vi ascolta? Quelli che il Padre mio vi vorrà mandare, vi ascolteranno. Perché il mondo ha piacere di sentir parlare un linguaggio che gli piace, che è un linguaggio confacente alle sue caratteristiche, alle sue un linguaggio che parla di meriti. Sì, bisogna che mi guadagni il paradiso, l'avete sentito dire qualche volta da qualcuno? Bisogna soffrire, perché se no come si fa a guadagnarsi il paradiso? Come se il paradiso ci si guadagnasse con le nostre sofferenze. Io ringrazio Dio che il paradiso ce l'ha guadagnato Lui con le sue sofferenze, non io con le mie. Allora uno che sta bene, che le è capitato la disgrazia di essere sano come un pesce, e che fa? Va all'inferno, perché è sano, non patisce. Ma non è così, non è questo. Ma c'è bisogno sempre di meritarsele le cose, c'è bisogno di fare qualche cosa perché io, sì, Dio è buono, mi perdona, ma anch'io devo fare la mia parte. Ma non dice così la parola di Dio, non dice questo, dice accetta quello che Dio ti dà. Ma il ragionamento è troppo spirituale, è la pazzia di Dio, ma la pazzia di Dio è più saggia della sapienza degli uomini, dice sempre Paolo. C'è un proverbio che dice: vi è tal via che all'uomo par dritta, ma conduce alla morte. Tante cose ci possono sembrare giuste, ci possono sembrare valide, ma non sono vere. Che sia lo Spirito Santo a guidarci, che sia lo Spirito Santo a illuminarci, a mettere nella nostra mente, nel nostro cuore, le convinzioni giuste. Perché si rischia, se si vuol far con le nostre gambe, di andare a finire anche in una fossa. Perché come dice il cieco, che guida un altro cieco, è un rischio, perché poi prima o poi ci finiscano veramente nella fossa. E così vale per noi. Se siamo ciechi e ci appoggiamo a un altro cieco che non è, si finisce male, ma la parola di Dio è quella che ci illumina, è quella che ci dà certezze, è quella che ci dà la possibilità di seguire il percorso giusto. Ma non mi torna, ma c'è delle cose non mi sono chiare. Gesù ebbe a dire un giorno: mettetela in pratica la parola e vedrete se viene veramente da Dio. È in Giovanni, mi pare al capitolo 8. Mettiamola in pratica la parola di Dio, perché se si mette in pratica avremo la conferma, la testimonianza della verità di quello che applichiamo nella nostra vita. E se invece la trascuriamo, dice no, questa non mi torna, la metto da parte, non avremo mai la conferma se quella è veramente parola di Dio. Voglio leggere un altro brano. Qui si va indietro nel tempo, si va a Geremia. Geremia, eccolo qui. Voi ingannate voi stessi a rischio della vostra vita, perché mi avete mandato dal Signore vostro Dio dicendo: prega il Signore, il nostro Dio, per noi. Tutto quello che il Signore nostro Dio dirà, faccelo sapere esattamente e noi lo faremo. Io ve l'ho fatto sapere quest'oggi, ma voi non ubbidite la voce del Signore del vostro Dio, né a nulla di quanto Egli mi ha mandato a dirvi. Ora sappiate bene che voi morirete di spada, di fame e di peste nel luogo dove desiderate andare per abitarvi. Qui erano gli ebrei che molti erano già stati deportati. C'era un residuo che Dio voleva che rimanessero lì o che andassero, che fossero deportati anche loro in Babilonia, ma questi non volevano andare in Egitto. No, andiamo in Egitto. Allora poi giunsero a, con Geremia a dire: te prega Dio, fatti dire come ci si deve comportare, quello noi faremo. E Geremia lo fece e glielo disse, ma loro disse: no, no, non si va in Egitto. E allora è inutile che tu mi chieda, tanto se tu vuoi fare a modo tuo, però sappi quello che ti succede. Quante volte ci può capitare anche a noi che sappiamo quello che Dio vuole da noi, ma non lo vogliamo fare? E può capitare anche questo, che noi ci mettiamo in una posizione avversa alla volontà di Dio. Dio ci chiama in una certa situazione e noi vogliamo invece camminare da un'altra parte. Ma è anche, ma questo può valere anche per coloro che vengono evangelizzati e non vogliono cambiare religione, come dicono loro. Non vogliono entrare in una nuova dottrina. Non si vogliono prendere quella briga. Non vogliono andare a indagare le scritture per vedere se le cose stanno proprio così come facevano i credenti di Berea quando Paolo le predicava l'Evangelo. E loro a casa guardavano, ora si fa così, ma loro c'avevano rotoli, guardavano nella parola di Dio, il Vecchio Testamento, quella che era a loro disposizione, quello che c'era scritto, per vedere se veramente Paolo diceva le cose giuste. E quante persone non si vogliono prendere questa briga, questo impegno, questa andare a vedere se quello che gli viene detto è realmente quello che Dio vuole. No, 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 no. Sì, te tu dici così, ma io ho sempre fatto in questo modo e rimango così. Allora, questo qui è una sfida a noi, perché di parole ne vengono dette tante, anche a sproposito, come abbiamo visto, l'inganno è sempre presente. E la gente è smaliziata un po'. E allora che succede? Succede, non gli si parla in un modo, ma non si lasciano convincere. No, 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 ma che ce ne tanti di ciarlatani che dicono questo e quest'altro. E allora noi abbiamo una cosa importante da fare: dimostrare con la nostra vita, col nostro comportamento, l'opera che Dio ha fatto in noi, che possino gli altri vedere attraverso la nostra vita, visto che non credono alle parole, che c'è qualche cosa di diverso, che abbiamo qualche caratteristica che li sfugge a loro e che magari li incuriosisce e che ci possano venire a domandare il ragione del nostro comportamento, della nostra gioia magari, della nostra pace, della nostra serenità, delle nostre buone parole, quando magari non se l'aspettano, perché magari si aspetterebbero una parolaccia, invece esce una buona parola. La nostra vita deve essere una sfida per queste persone che vogliono rimanere nella loro idea. Sì, Dio dice questo, ma io fo come mi pare. Fa, se non andate in Egitto, rimanete qui o andate in Babilonia, perché questo è quello che Dio ha detto. Se andate là ci morirete. No, non si vuole andare là, infatti ci morirono. Noi abbiamo un compito da svolgere in questa vita. Siamo qui per questo, siamo rimasti qui per questo, se no il Signore ci avrebbe preso con sé e saremmo alla sua presenza, tutto a posto, tutto pace, tutto meraviglioso. Ma siamo qui perché attraverso la nostra testimonianza anche altri possano venire a Dio. Non perché credano a noi, ma perché loro stessi possino credere direttamente a Dio, non si serve soltanto come un cartello indicatore. Noi si deve insegnare la strada, si deve far vedere la differenza, che c'è la possibilità di cambiare, che c'è la possibilità di andare oltre alla vita piatta, scialba, misera, anche se fosse quella dell'uomo più ricco di questo mondo, è sempre una vita misera, perché è destinata a finire nel giro di pochi anni. Ma non si parla di vita eterna, ma se ne parla non perché abbiamo noi delle risorse particolari, ma perché Dio ci ha parlato, ci ha detto che abbiamo la vita eterna, e questo sapere di avere la vita eterna deve cambiare la nostra vita quotidiana, la nostra vita terrena, perché il nostro futuro non è destinato a finire nella fossa, ma è destinato ad andare oltre, in pace con Dio, alla sua presenza. Il Signore ci benedica. Benvenuta Mariana a mezzo a noi.